Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla prima puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, che ritorna a farvi compagnia ogni settimana a partire da oggi e per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football NFL, NCAA, alla MLS, al fantasy football e alla pallavolo NCAA. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, tante persone per parlare di football, le cito a caso da tutto il mondo conosciuto e non: Marco Santini, Mauro Rizzotto, Andrea Ghezzi, Massimo Foglio, Emanuele Sortino e Dario Alfredo Michelini. Siamo tornati, siamo qua, vivi e vegeti, alive and kicking, dopo esserci presi ben 3 settimane di ferie, ovviamente non pagate, perché la feria è feria, ognuno a carico suo. Ritorniamo a parlare di NFL, quarta stagione di Scusate il Disturbo. Non ho contato le puntate, ma prima o poi lo farò quando avrò voglia. Quindi potrei salutare tutti i presenti, ma questo ci porterebbe via almeno 20 minuti di trasmissione. Quindi saluterete voi quando sarà il vostro turno di parola. Allora, come tradizione, iniziamo la prima puntata della stagione con i pronostici. La stagione numero 100 della NFL è alle porte, ormai mancano poco più di 2 settimane all'inizio della stagione, che sarà tra Chicago Bears e Green Bay Packers. E ripeto, sono qua a chiedervi il pronostico, non tanto su chi vincerà il Super Bowl, cose che per adesso è presto, ma sulle singole division, come sarà l'andamento di queste division, per quanto abbiamo visto nel draft, nella free agency e per quello che vale in queste prime 2 settimane di pre-season. Allora, siccome siete tanti, indisciplinati e monelli, ho diviso un po' a caso le division tra di voi, quindi voi parlerete di division che probabilmente non conoscerete, ma questo tirerà fuori da voi il massimo della conoscenza. Secondo me è qui la vera capacità, la vera abilità. Quindi cominciamo con la AFC East, quindi New England Patriots, Miami Dolphins, New York Jets e Buffalo Bills. E la domanda che vi faccio è: quale sarà secondo voi l'andamento della division? Chi la vincerà, chi invece farà più fatica, chi potrà essere una sorpresa, chi una delusione? E per questa division ho selezionato l'uomo della pioggia, Andrea Ghezzi, e Mister Delfino, che conduce podcast da solo perché il suo socio l'ha abbandonato, Mauro Rizzotto. Quindi lascio la parola prima ad Andrea e poi a Mauro. Gli altri, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere alla fine, brevemente lo può fare.
Andrea mi sa che è caduto.
Si è fatto male?
Vedo che non c'è.
Si è fatto male. Questa è la pioggia.
Fulmine.
Fulmine c'è il sereno?
Non era tanto sereno a sentire lui.
Allora facciamo così, faccio un cambiamento in corsa perché noi siamo gente. Faccio parlare prima Mauro e poi aggiungo qualcuno al posto di Andrea. Mauro.
Buonasera, intanto già ho sentito delle voci di presenti che sono intervenuti e non si sono presentate, contravvenendo alle istruzioni del direttore, per cui io saluto tutti, faccio la mia parte per impersonificare Andrea Ghezzi, perché sono itinerante, camminante, perché non c'è la pioggia, non ho zone, eccolo!
Avete per caso cercato di comunicare con me?
Eccolo, no. Vi lascio la parola.
Disperatamente, capito?
No, allora, io voglio solo raccontare che adesso sono riparato sotto un porticato, c'è una tempesta tropicale e Zoe non si è neanche fermata a fare la pipì, imbarazzata dal tempo che ci ha colpito mentre iniziava questa quarta stagione. Scusate il disturbo, buonasera a tutti, non so di cosa stesse parlando.
No, toccava a te, pensa un po', parlarci della NFC.
Toccava a te, ho cercato di supplire la tua assenza, ma visto che sei tornato, a te la parola.
No, no, fate voi, io adesso mi sono ricollegato.
No, 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 è bella vita. Adesso fai tu, toccava a te, quindi adesso parli tu.
Ci sentiamo fare una ventina di minuti quando riesco a rientrare a casa.
È improponibile. Vabbè, dai, via, cancello. A dopo. Allora, dai, Mauro, inizia che
siamo particolarmente indisciplinati con questa nuova stagione.
Ma è bello, questo è il bello. Guarda, ci abbiamo tanta di quella gente in chat che ci è esplosa la chat. Dai Mauro,
ma direttore, ma direttore, lei è sicuro di quello che ha detto all'inizio della trasmissione, quando ha detto che andremo avanti tutta la stagione? Ma proprio siamo sicuri?
Ci proviamo, dai, provarci lecito
e rispondere a cortesia.
Esatto, dai Mauro.
Esatto. Allora, il pronostico l'abbiamo, non ho, diciamo che in questa off season non ho avuto motivi sufficienti per cambiare le graduatorie che avevo già fatto. Semmai le distanze secondo me sono un po' cambiate, nel senso, il mio pronostico per la division è sempre lo stesso: Patriots vincitori, Buffalo Bills secondi, New York Jets terzi, 5 vittorie per i Miami Dolphins all'ultimo posto. Secondo me, quello che ho maturato, la convinzione che ho maturato è che secondo me i Bills rischiano di essere più vicini ai Patriots di quanto ci sia normale aspettare, perché ho visto anche da questi primi spezzoni di pre-season che si sono si sono già disputati, che hanno qualcosa di interessante in difesa, ma già lo si sapeva che avevano già qualcosa di interessante in difesa, e la mia idea che comunque fossero riusciti ad aggiungere i pezzi che gli mancavano in attacco si sta solidificando, nel senso che soprattutto col Beasley mi sembra che già sia abbastanza entrato nei meccanismi ed è più o meno quello che mi aspettavo. Per cui, secondo me, i Bills rischiano di finire più vicino ai Patriots di quanto non fosse lecito supporre. I Jets, io continuo ad avere le mie perplessità su Adam Gase allenatore, per cui attendo l'inizio della stagione per verificare quello che ho sempre detto, cioè avrà imparato dai suoi errori. Se avrà imparato dai suoi errori, i Jets possono fare qualcosa. In caso contrario, potrebbe essere una stagione mediocre, da terzo posto nella division, eccetera. Su Miami ho già detto di tutto di più nella puntata del podcast. I Patriots credo che comunque prevarranno anche quest'anno. Non vedo grossi motivi per non pensare che ce la faranno anche quest'anno.
Sortino da Boulder, Colorado, faccia coppia con Rizzotto per questa division.
Volentieri, mi sentite?
Sì. Molto forte.
Oh, che bello, mi siete mancati un sacco, voi non avete idea. Allora, secondo me la division che tutti quanti dicono la vincono i Patriots, secondo me ha ragione il signor Rizzotto, che i Bills, secondo me, non sono le dei Patriots, ma ci stanno arrivando, ci arriveranno. In pre-season ho visto tante belle cose, anche nei training camps. E quindi anche i Jets non sono da sottovalutare. Miami mi dispiace, però a parte Fitzmagic non so cosa potranno fare, però i Bills mi piacciono un sacco, secondo me sono il dark horse di questa stagione, proprio nascostissimi. Poi i Patriots sono sempre i Patriots, che incredibilmente l'anno scorso hanno vinto il Super Bowl e quest'anno sembrano ancora più forti dell'anno scorso. Gli mancavano i wide receiver, ne sono arrivati tre che tanto male non sono. È tornato pure Gordon, vedremo cosa combinerà, se tornerà veramente. E quindi i Patriots sono ancora in dizza per vincere il Super Bowl, secondo me. Poi nella division i Bills potrebbero essere un'ottima wild card. Che altro? Poi i Jets bisogna pure vedere, i Miami vedremo pure quello.
Perfetto, allora AFC standard, intanto, come giusto che sia, saluto Emiliano, Vittorio, Davide, Gabriele, Gianni in chat, per Gabriele i Dolphins vinceranno la division a mani basse, e Gianni ci ringrazia perché dice che in tempo di crisi di governo aveva bisogno di certezze, e noi siamo qua per dare certezze.
Scusa Giovanni, posso chiedere, se qualcuno può chiedere a Gabriele di risponderci in chat con i recapiti del suo spacciatore?
Va bene Gabriele, sentiti libero anche di usare,
perché può sempre
codice.
Servire, cioè, voglio dire, nei momenti bui che uno ha può sempre avere un nome di riferimento, può far comodo.
Esatto, allora, non è che io posso mandare ogni volta roba al Colorado.
Esatto.
AFC South, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Houston Texans, Indianapolis Colts. Santini, cominci lei.
Division come al solito complicata, molto equilibrata, ovviamente sui Colts che teoricamente dovrebbero essere i favoriti, visto l'exploit dell'anno scorso, però come l'anno scorso incombe un po' l'incognita delle condizioni di Luck, quindi facciamo finta che stia bene, quindi io vedo i Colts, poi vedo i Titans, poi secondo me Texans e poi Jaguars, però siamo proprio sul filo delle una vittoria più, una vittoria in meno, secondo me.
E invece lei, dottor Foglio, cosa pensa di questo vaticinio del signor Santini?
Ma innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori.
È vero, io non l'ho salutato.
Ecco, sì. Per la seconda volta.
Che miseria.
E anche saluto al folto gruppo di chattisti, chattatori. Non so come si chiamano,
chattroni.
Quelli della chat, chattroni anche, no, non sono tanto contenti se li chiamiamo chattroni, però io sono abbastanza in linea con Marco, vedo i Colts abbastanza favoriti senza grossi problemi, al di là dello stato di salute di Andrew Luck, che come ha detto Marco è un'incognita, però c'è da dire che il gran lavoro fatto da Frank Reich l'altro anno lo porterà anche in questa stagione, quindi secondo me Colts favoriti senza grossi problemi, e dietro il gruppetto delle tre che potranno classificarsi in qualsiasi ordine, perché le vedo abbastanza, forse vedo un po' più staccati i Jaguars, che nonostante si siano liberati di Blake Bortles,
paura, brucia,
sta giocando bene,
occhio
comunque. Però si sono messi in casa Nick Foles, che mi auguro per loro che sia quello della stagione vincente di Filadelfia e non quello che è stato per tutto il resto della sua carriera, però diciamo che forse i Jaguars sono un pelo più vicini alla bassa classifica che non i Titans e i Texans, che si giocheranno il secondo e terzo posto. Per i Texans, vabbè, ne parleremo poi dopo, c'è un grosso punto interrogativo da sciogliere, che secondo me avrà grossi effetti sulla stagione.
Passiamo adesso al nord, alla AFC North, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals. Dario Alfredo Michelini, secondo lei come si strutturerà questa division?
Buonasera a tutti, io saluto perché sono educato e...
io sono educato, è caduto Michelini, questo dice tutto.
Smette di parlare.
No, come preannunciato sono in condizioni fisiche un po' rimaneggiate, quindi ogni tanto mi si bloccherà la voce, però posso dirvi di questa division, che è AFC North, che ci sarà una piccola delusione, secondo me, che saranno i Baltimore Ravens. I Baltimore Ravens hanno un gioco offensivo che è stato scoperchiato durante i playoff e che probabilmente ha già visto il picco picco che può raggiungere. Detto questo, qualche partita la vinceranno, ma non credo che siano i favoriti per questa division. I favoriti sarà una tra Cleveland e Pittsburgh, mentre la mia voce va via. Soprattutto c'è questo scontro, no, tra la solidità di una squadra come gli Steelers, che in realtà hanno sostituito anche abbastanza bene i giocatori che sono andati da altre parti a non mettersi il casco, mentre dall'altra parte ci sono i Browns, che sono la nuova sensation della NFL. Sensation, io ripeto ancora, e so che Ghezzi meno male non mi sta ascoltando, devo ancora vederli giocare, perché così sulla carta, insomma, squadre di grandi giocatori che hanno fallito sono esistite anche nella storia abbastanza recente dell'NFL. Quanto riguarda i Bengals, loro chiudono la fila e aspettiamo 2020.
Non ci spostiamo nell'operoso nord-est, ma nella tanto operosa Lombardia del Nord, per chiedere un parere al dottor Rizzotto in trasferta in questa puntata.
Sì, io sono d'accordo con Dario sul fatto che, a parte che non potrei non essere d'accordo con Dario, cioè con tutti ma non con Dario, voglio dire, anche se mi abbandona a metà del cammino, ma va bene, non importa. Io sono d'accordo sul fatto che squadre piene di giocatori di nome che hanno fallito, ce ne sono state tante, ma io che non, magari non faccio il saltatore di bandwagon in corsa come Andrea Ghezzi, che cambia le squadre così cos'ha, ma i Cleveland Browns li ho sempre seguiti con un occhio così di simpatico, perché ho questo debole per le squadre perdenti. Io credo che possa essere la stagione, quantomeno per vincere la division, perché non vedo una grande concorrenza. Come Dario ho dei punti interrogativi su Baltimore, che credo che alla fine diventerà una squadra molto più basata sulle corse che non sul gioco aereo, e questo nella NFL odierna è un po' un limite. La difesa è in ricostruzione, non si sa fino a che punto sia arrivata. Ho qualche dubbio sulla chimica di squadra di Pittsburgh, perché sì, è vero, hanno sostituito, però non possono non aver lasciato strascichi tutto quello che è successo l'anno scorso, e soprattutto il peso eccessivo che Roethlisberger ha nelle dinamiche della squadra fuori dal campo. Cincinnati. Per cui direi Cleveland, Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati.
Ok, grazie Mauro. AFC West, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, Oakland, futuri Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Santini e Sortino, picchiatevi.
Allora, io volevo approfittare del mio primo intervento per salutare tutti quanti, soprattutto i nostri fedelissimi ascoltatori, che l'ultima volta, se il direttore non mi corregge, erano circa 700, quindi non ci si capacita di questo successo. Speriamo di arrivare a 1000 presto. Dunque, per quanto riguarda la division, vedo, allora, non so ai Chargers quanta altra gente gli si spaccherà da qui all'inizio del campionato. Se c'è il premio sfiga, sicuramente lo vincono loro per 2 anni di fila.
E insieme ai Falcons, forse.
Sì, no. Ma secondo me i Chargers sono di un'altra categoria. Allora, i Chargers e il Chiefs è una bella lotta per il primo posto, perché comunque i Chargers, adesso al di là dell'infortunio di James, hanno una difesa notevole, e l'attacco, anche se qui avremo un punto di domanda del quale parleremo dopo. Quindi, stante la situazione attuale, vedo i Chiefs leggermente favoriti, poi i Chargers, e poi tra Broncos e Raiders, Broncos sono sicuramente fortissimi e più forti di tutti quanti, anzi secondo me parlerò anche più avanti. Raiders sono migliorati sicuramente rispetto all'anno scorso, dico Raiders prima e Broncos dopo, così, giusto per sfizio.
Allora, che dire, abbiamo la forza division più difficile di tutta la NFL. Ci sono i Chiefs, che ovviamente hanno Mahomes Kermit Mahomes che tirerà bomboloni tutto il tempo. E i Chiefs quest'anno hanno cambiato il loro defensive coach e ne hanno messo uno che già basta che difendono quel poco minimo e già avrebbero possono vincere il Super Bowl. I Chargers sono probabilmente il team più completo che c'è con i Saints forse nell'NFL, non hanno nessun debolezza in qualunque reparto a parte i infortunato James, forse la online un pochettino sotto. E i Raiders invece sono in una situazione di, non voglio dire caos controllato, ma quasi, nel senso che hanno preso Incognito, hanno preso come si chiama, Bartik, quello che mozzava le teste ai Bengals, e Antonio Brown invece che non vuole farsi mozzare la testa e quindi vuole un caschetto, vuole il suo vecchio casco. Per quanto riguarda i Broncos invece hanno cambiato tutti i vari allenatori, hanno preso Fangio come head coach dai Bears, gliel'hanno rubato e adesso stanno ricostruendo la loro via, hanno preso Flacco. Per quanto ci siano qua dei fan di Flacco, a me ancora non convince. E quindi per me nella classifica sono Chiefs e Chargers che si giocheranno il primo posto, poi un po' dietro i Broncos e poi molto dietro i Raiders.
Perfetto.
Così, per schizio.
Ottimo, grazie Emanuele. Ci spostiamo di conference, NFC East, New York Giants, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Washington Redskins. Massimo Foglio, cosa ne pensi di questa division?
Penso innanzitutto che sia una division divisa in due, la parte alta con Cowboys e Eagles che si contendono il pennant e la parte bassa con Giants e Redskins che si contendono l'ultimo posto, o meglio sperano di non arrivare all'ultimo posto. Vedo appunto quattro squadre nettamente divise in ricchi e poveri con tanto di brunetta. Nella parte alta,
scusate, questa è una citazione per gli anziani, se siete giovani passate oltre.
Esatto. Nella parte alta vedo leggermente favoriti gli Eagles sui Cowboys per un semplice motivo che è la stabilità societaria, nel senso che gli Eagles hanno fatto le loro scelte, hanno scelto di tenere Carson Wentz e mandare via Nick Foles, secondo me è una scelta oculata. I Cowboys hanno parecchi problemi ambientali, diciamo, con Dak Prescott che non è contento del rinnovo che gli hanno offerto, Zeke Elliott che addirittura è in hold out. Sicuramente questi problemi verranno risolti nelle prossime due settimane prima dell'inizio della stagione, magari quello di Dak Prescott non proprio, ma soprattutto quello di Zeke Elliott. Però questo clima sicuramente non fa molto bene ai Cowboys e quindi potrebbero portarselo dietro durante la stagione ed essere un fattore che avvantaggia un po' gli Eagles in questa lotta per il titolo, proprio perché gli Eagles sono relativamente più tranquilli come squadra. Nella parte bassa invece non riesco a fare un pronostico fra Giants e Redskins, perché sono entrambe squadre che continuano a portarsi dietro gli stessi problemi dell'anno scorso, nonostante i Redskins avessero bisogno disperatamente di un quarterback, che abbiano preso Case Keenum, ma insomma non credo che possa bastare, e anche perché continuano a avere un po' di problemi in attacco, hanno sistemato un po' la difesa, soprattutto la secondaria, mi sembra che abbiano preso Landon Collins e Roger Scromarty, ma in attacco la situazione mi sembra ancora un po' critica, come mi sembra ancora un po' critica la situazione in attacco, soprattutto in linea per i Giants, che d'accanto loro hanno anche la telenovela fra Eli Manning e l'altro quarterback di cui adesso mi sfugge il nome,
e che non è Lauretta,
il figlio di Andrea Ghetti.
No, non è l'Auletta,
è Jones.
No, l'Auletta. Jones, non mi veniva il nome.
L'amico di Alessio l'abbiamo proprio eliminato.
Sì, l'abbiamo eliminato. Daniel Jones.
Tanney comunque è l'amico di Alessio Salieri. Intanto buonasera a tutti.
Chi è? Andrea, un hacker. C'è un hacker.
Niente, comunque per finire, in una squadra già abbastanza messa male, questo dualismo per il quarterback non è una cosa positiva, quindi anche lì ci sarà qualche problema all'interno. È una division che ha diversi problemi interni nelle squadre, a parte gli Eagles, che sembrano tranquilli e pacifici.
Vabbè, Andrea, visto che sei arrivato tra noi, speriamo più asciutto rispetto a prima, dacci il tuo parere su questa NFC East.
Ma non so cosa abbia detto Massimo, io sarò velocissimo. Parto dal fondo, vedo i Giants messi parecchio male, perché l'ho detto già anche nell'off season. A prescindere da chi sarà poi il quarterback titolare, io immagino comunque sarà Eli Manning, visto i soldi e visto comunque il fatto che hanno voluto mantenerlo, probabilmente daranno a Daniel Jones il tempo di imparare il mestiere, sempre che poi lui sia in grado di impararlo, ma questo è un altro discorso. Mi intrigano i Redskins, perché nonostante siano, credo, una delle poche squadre che ancora non abbia detto chi sarà il quarterback titolare, hanno draftato bene, hanno preso qualche buon giocatore della free agency. Già l'anno scorso, prima dell'infortunio di Alex Smith, avevano disputato una buona stagione, anzi erano in testa alla division, e quindi tutto sommato mi sembra che il rebuilding dei Redskins non sia così malvagio. Cowboys al completo sono una bella squadra, al di là delle richieste di Prescott o delle bizze di Elliott, di cui parleremo più avanti, e Eagles probabilmente i favoriti della division. Se Carson Wentz sta bene, se riescono a ritrovare il loro gioco di corsa, quello che gli ha permesso di vincere il Super Bowl non più tardi 2 anni fa, insomma, mi sembra la squadra più attrezzata per vincere la division. Però io, come sai Joe, come sanno anche i nostri ascoltatori, non sono un fan della off season. A me piace iniziare a vedere le squadre in campo, farmi un'idea quando poi le partite farmi un'idea un po' più chiara dopo un paio di partite, quando insomma si iniziano a vedere i reali valori dei team, così sulla carta. Però ecco, ti direi Eagles, Cowboys e dietro Redskins e Giants.
Perfetto, grazie Andrea. NFC South, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, Mauro Rizzotto, Emanuele Sortino.
Comincio io. Allora, Tampa Bay non mi è piaciuta nella partita di pre-season contro Miami. Vabbè, non è piaciuto neanche Miami, ma comunque Tampa Bay non mi è piaciuta. Però nel non piacermi ho visto un Jameis Winston abbozzare qualcosa di interessante. Ora, io non so se Bruce Arians, che tanto piace al nostro Massimo, sarà in grado di ritrovare qualcosa di buono in Jameis Winston. Nel dubbio io li vedo nella parte bassa della classifica assieme a Carolina. Perché Carolina? Perché Carolina secondo me non ha ancora un'identità e non so se riuscirà a trovarne una. Cioè, in questo momento è mani e piedi legata agli estri di Newton. Vedo McCaffrey in regressione rispetto all'anno scorso, senza nessun motivo particolare, però qualcosa devo dire, quindi secondo me vedo più probabile una regressione di McCaffrey, che l'anno scorso peraltro aveva fatto una stagione eccezionale, per cui ci sta. Per cui Carolina, cioè Tampa ultima, Carolina terza. Atlanta potrebbe riequilibrarsi e ritrovare un minimo della competitività che noi sappiamo avere, perché sappiamo che comunque, presi pezzo per pezzo, ci sono diverse cose interessanti in Atlanta, ma non ancora sufficiente. Secondo me potrebbero arrivare secondi, ma credo che New Orleans finirà per vincere la division, e probabilmente senza neanche troppi sforzi, con l'asterisco del ok, ma Breeze quanto ancora continuerà su questi livelli? Siccome io credo che almeno per quest'anno sarà sufficiente a farlo, io credo che i Saints vinceranno la division.
Concordo, nel senso che secondo però me i Saints vinceranno la division. Qua, aspetta che ora ti...
parla tu per primo.
Va bene, secondo me i Saints vinceranno la division. Non sono d'accordo sul fatto che i Panthers siano tanto messi male. L'anno scorso, togliamo dalla stagione quando Cam Newton non era più in grado di lanciare, loro erano 6-1, erano un gran bel team. Quest'anno pure preso McCoy da Tampa e secondo me potranno fare bene, sempre dipende da Newton. Atlanta, io ho visto la partita e praticamente per favore cercate di difendere Ryan, che poverino scappava, si è preso tanti di quei sack per essere preciso, che non è normale. Se ne è presi, salvate Matt Ryan, esatto. Quindi l'anno scorso Matt Ryan è stato secondo per sack subiti, se non il primo, adesso non... no, secondo dopo quello dei Texans, quindi dopo Watson. Quindi ha bisogno di protezione. Hanno draftato due linemen nella speranza di proteggere e correre un po' di più. Io la protezione non l'ho vista nella preseason, ho visto solo Ryan massacrato, quindi non lo so. Poi ovviamente c'è sempre l'incognita sfiga che poveri mischini con l'idea dei Falcons sono martoriati insieme ai Redskins e ai Chargers. Ultimi Tampa Bay, che secondo me quest'anno decideranno se tenersi Winston o no, per draftare l'anno prossimo uno dei quarterback che vengono dal college, che ce ne sono un paio che sono interessanti, da Tua a Ertz, si chiama quello di Oregon, adesso non mi viene,
Herbert,
giusto, okay, quindi uno di questi tre potrebbe arrivare a loro. E quindi Saints dovrebbero vincere, per quanto per me è l'ultimo anno di Breeze, perché secondo me andrà al ritiro, se non è quest'anno è l'anno prossimo, non farà molto di più, non è con Brady versus Time, e quindi poi se la giocano Carolina e i Falcons e poi ultima Tampa Bay. Questo è per me il...
Grazie Emanuele da Boulder, Colorado. NFC North: Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Detroit Lions, Chicago Bears, Santini e Michelini se ce la fa.
Dario, vai pure tu se vuoi per primo.
Ce la farò. Allora, in questa division c'è chiaramente una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, che sono i Chicago Bears, e ce n'è una che è sicuramente indietro rispetto alle altre, che sono i Detroit Lions. Le altre due hanno bisogno di qualcosa in più rispetto alla situazione che abbiamo tra le mani adesso. Per esempio i Minnesota Vikings hanno bisogno di una linea offensiva che l'anno scorso ha deluso molto e sarà sostanzialmente la partner in crime di Kirk Cousins e delle sue sconfitte contro squadre con un record superiore a 500. E poi ci sono i Packers che sono tutti da scoprire in realtà, perché la situazione attuale non ci può dire nulla, non ci può dire che andranno a Chicago a vincere la division. Ci dice semplicemente che hanno il miglior quarterback della Lega, uno dei primi 3 o 4, e un coach nuovo, quindi insomma c'è ben poco da essere sicuri riguardo le prestazioni di questa squadra. Per questo io sono sicuro di poter pronosticare i Chicago Bears come vincitori della division. Trubisky è abbastanza forte per portare da quarterback avanti questa squadra, esattamente come la squadra non è abbastanza scarsa per stare al secondo posto in questa division, che come detto vede due squadre in difficoltà e una un po' agli ultimi come i Detroit Lions.
Bene, direttore, ti faccio risparmiare un sacco di tempo perché sono totalmente d'accordo con Dario, mi ha rubato senza saperlo le parole di bocca, quindi Bears, Packers, Vikings e Lions senza troppi commenti ulteriori.
Perfetto, grazie Marco. Siamo all'ultima division, NFC West, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, Foglio e Ghezzi.
Allora, anche questa division la vedo divisa in due, ma con le forze molto meno lontane rispetto all'NFC East di cui ho parlato prima. Secondo me il titolo se lo contenderanno Rams e Seahawks. Rams perché nonostante tutto hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno, e quel poco che hanno cambiato soprattutto in difesa è stato cambiato in meglio, secondo me. Non come perdiamo un po' di gioventù, ma acquisiamo un po' di tecnica e di capacità come giocatori. I Seahawks invece non farò l'errore che ho fatto l'anno scorso di considerarli una squadra in piena ricostruzione senza le idee chiare e che non sarebbe andata da nessuna parte, perché mi hanno completamente smentito. Perché hanno fatto una seconda parte di stagione strepitosa, insomma anche un pezzo della prima parte. Dopo che ho cominciato a dire che erano una squadraccia, hanno fatto una signora stagione. Quest'anno secondo me saranno degli avversari molto validi per i Rams per la conferma del titolo divisionale. Vedo ancora favorito Los Angeles di poco. Secondo me il titolo resterà a Los Angeles, ma con molta più fatica rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda invece 49ers e Cardinals, tutto ruota sui due quarterback, secondo me. Uno che deve dimostrare di aver superato l'infortunio dell'anno scorso, che è Garoppolo, perché finalmente potrà farci vedere realmente quello che può dare alla squadra, perché insomma la prima stagione è arrivato in finale di stagione ormai andata, e quindi sì ha vinto le partite, però insomma era una situazione un po' così. L'anno scorso, prima di poterci far vedere quello di cui era capace, si è fatto male al ginocchio. Quest'anno ci auguriamo che rimanga sano, perché così insomma ormai è qualche anno che aspettiamo di vedere il suo reale valore, e questo dovrebbe essere l'anno giusto. Per Arizona invece il problema principale saranno le prestazioni del rookie a cui hanno deciso di dare le chiavi dell'attacco con una mossa secondo me azzardata. Speriamo per loro che sia vincente, ma dovranno dimostrare tutto quanto.
Allora, io parto da Arizona, che ha fatto un draft meraviglioso, è riuscito a portarsi a casa un sacco di giocatori interessanti. Vabbè, primo su tutti, il primo assoluto scelto, che è Kyler Murray. È un nucleo giovane, probabilmente non è questo l'anno in cui faranno particolarmente bene. Devono sistemare, credo, ancora qualcosa in linea offensiva, però in generale il talento c'è, poi magari c'è in più in alcune posizioni che rispetto ad altre. Penso siano la squadra più debole della division, anche se poi questo come al solito va visto sul campo. Risalgo e faccio fatica, nel senso che ci sono secondo me i Rams, che rimangono la squadra da battere al netto di tutto, sono arrivati al Super Bowl, hanno ancora tanti dei giocatori che hanno permesso la cavalcata alla squadra angelina, e io faccio fatica, nonostante USA Today la pensi in modo diverso, a non vederli vincitori di questa division. C'è tanta attesa per i San Francisco 49ers, perché rientra Jimmy G, che sta faticando, ma credo che non siano proprio indicative queste prime uscite in pre-season o la difficoltà che lui sta avendo all'interno del training camp. Al di là di Jimmy G, però va visto com'è tutto il resto del roster. È arrivato Coleman come running back, che può essere sicuramente all'interno dell'attacco di Shanahan un giocatore importante. Intanto c'è mia moglie che sta cazziando mio figlio per non so quale motivo. E insomma, 49ers interessanti, sono un po' sempre preoccupato dalla difesa, nonostante negli ultimi anni spesso si sia selezionato proprio lì. Vediamo cosa riusciranno a fare. Rimangono fuori dal discorso, cioè mi rimane da parlare dei Seattle Seahawks. Io non riesco mai a scommettere contro una squadra in cui gioca Russell Wilson. L'ho fatto inopinatamente l'anno scorso dicendo che avrebbero chiuso 5-11, abbiamo visto tutti com'è andata la stagione. Hanno sicuramente tanti punti di domanda all'interno del roster, però abbiamo visto come proprio l'anno scorso siano stati una di quelle squadre che più velocemente hanno sistemato i problemi che avevano. Io mi ricordo una puntata sostanzialmente dedicata alla loro linea offensiva che poi durante l'anno era cresciuta esponenzialmente. È una conference molto combattuta, penso che però i Rams rimangano la squadra da battere.
Perfetto, grazie Andrea. Quindi abbiamo finito la panoramica così in generale.
Scusami, è una division molto combattuta, non una conference, perché sennò
ci fidiamo. Adesso vi faccio una domanda a risposta secca, senza spiega, perché siamo già a 40 minuti e più di trasmissione. Allora, quale sarà secondo voi la in assoluto su tutte, non divisa per conference, la squadra rivelazione della stagione e quale invece sarà quella delusione, in base alle vostre aspettative, ovviamente molto personale come dichiarazione. Dai, allora tengo l'ordine che ho qui per gli interventi. Mauro Rizzotto.
La squadra delusione saranno i Cincinnati Bengals, nel senso che faranno anche peggio di come la gente si aspettava che già male andassero. La squadra rivelazione saranno i Miami Dolphins, nel senso che non faranno tutto lo schifo, pur vincendo le solite 5 partite, ma non faranno tutto lo schifo che la gente si pensava facesse.
Emanuele Sortino.
Bills e Cowboys.
Bills, quale delle due?
Bills, che sono la squadra rivelazione, e Cowboys sono la delusione.
Marco Santini.
Broncos rivelazione e Ravens delusione.
Massimo Foglio.
Io vado con i Bills come rivelazione e come delusione ci metto i Chargers.
Dario Alfredo Michelini.
Rivelazione New York Jets, vedo abbastanza bene. Delusione, mi spiace, i Los Angeles Rams, che forse non arrivano neanche a 11 vittorie, forse ne fanno 10 e non ripetono l'esploit della scorsa stagione.
Dove si firma? Scusa, per sapere.
Vabbè, ma dipende dalla situazione in cui sei.
Andrea Ghezzi.
Browns Raiders.
Merda.
Browns con la delusione?
No, Browns la rivelazione.
Scusa, chiedevo per precisione, poi devo fare il clipino, deve essere preciso. Perfetto.
Ma rivelazione perché? Ma sono i campioni mondiali designati.
Perché non facciamo i playoff da 50 anni e perché comunque, nonostante io continui a ripetere che faremo 13-3, leggo ovunque che non arriveremo ai playoff, invece secondo me ci arriveremo.
Fatti delle domande allora.
Tu fattele sulla tua squadra che c'hai.
Allora, adesso vi chiedo un parere su tre giocatori che sono in hold out. Possiamo usare il termine sciopero per quello che può valere. Cioè giocatori che si sono fino adesso rifiutati di partecipare al training camp e alle future attività della squadra se non avranno un rinnovo di contratto. Allora, anche qua ragazzi, risposta libera, chi ha qualcosa da dire lo può dire liberamente senza che sia io a sollecitarvi. Cominciamo col primo, Jadeveon Clowney, taggato dagli Houston Texans, quindi lui è sotto tag, dopo i 5 anni di contratto da rookie, il famoso 4+1. Subito dopo il tag, il giocatore voleva far causa alla sua squadra perché lo aveva considerato come linebacker e non come uomo di linea di difesa, diminuendo il valore del tag. A seguire questa sua protesta, che poi non ha portato avanti l'hold out, lui non si è ancora presentato al training camp della squadra. In questo mese diverse voci di un passaggio ad altri team, se ne sono letti tutti al contrario di tutto, e ho letto proprio qualche ora fa, mentre risistemavo la scaletta, che Clowney forse è disposto a fare marcia indietro e tornare questa settimana già agli allenamenti, perché da quello che ho letto sembra che i 16 milioni di presidenti morti che gli spettano per il tag siano alla fine una cosa buona e giusta per lui, e quindi qua discussione libera.
Mi piacciono un sacco i 16 milioni di presidenti morti, questa sottile,
nel senso che li vorresti anche tu.
Ma magari, Dio. Sulla questione di Clowney, più che altro è che non si sono loro hanno messo il soft tag appositamente perché pensavano di trovare una soluzione. Anzi, io sentivo che si parlava di trade più che altro, perché non è la situazione.
Beh, quello per forza, Emanuele, non c'è altro modo per darlo via come squadra che non fare una trade.
Esatto. O puoi anche rilasciarlo in teoria, ma
pazzia assoluta, ovviamente.
Pazzia assoluta. La questione su che l'outside linebacker venga pagato come un linebacker e non come un edge rusher è sempre una questione problematica su come sono impostate le difese. Questa non la sapevo, per esempio, che secondo me se li merita tutti i soldi. Se poi qualcun altro vuole metterci, secondo me, una seconda, una terza scelta, se li potrebbero prendere tranquillamente. Non è, secondo me, una primissima come per altri casi, non è come Mac che ne vale due, o come Miller che secondo me ne vale altrettante. Però è sicuramente un ottimo atleta, un ottimo pass rusher. Quindi potrebbe andare a finire, che ne so, a Pittsburgh, o chi è che ne ha bisogno di pass rusher. Ah, c'è i Raiders che hanno bisogno di pass rusher, giusto. Quindi non c'è molto. Secondo me troveranno un accordo, o lo vanno via. Per quanto 16 milioni di presidenti morti, guarda, che tanta roba. Però non sono garantiti. Il problema alla fine è sempre quello, che non essendo completamente garantiti,
in questo caso perché sono del tag, cioè se lui decide di giocare li prende, punto.
Però se si fa male non sono garantiti.
È un problema suo, non scaricare il problema della società su di noi, scusami.
Non l'ho capito, il problema di Thomas l'anno scorso.
Scusami, cose che capitano, è uno sport di contatto.
È giusto, però sono garantiti.
Qualcun altro su Clowney? Non Clowney l'autore, ma Clowney il giocatore.
Io vai Massimo.
No, io solo una nota, che quando si è lamentato che l'hanno considerato un linebacker e non un defensive lineman, mi chiedo dove è stato negli ultimi 4 anni, ma va bene.
Ma diglielo in faccia.
No, ma io glielo dico anche in faccia, cioè collegatelo via Skype. Vedi che no, nel senso che mi sembra che anche gli anni scorsi fosse sempre listato come linebacker defensive line. Non è stata una novità, almeno non mi sembra che sia stata una novità di quest'anno per il tag, per cui sembrava un po' così, una motivazione non tanto cioè un po' campata per aria, ecco.
Sì, abbastanza strano che esista, però, questa diversificazione, insomma, per due ruoli molto vicini, magari si dovrebbe adottare una misura grigia e non bianca o nera, o avvicinare il valore dei due tag.
Il problema, c'è un problema sotto. Tu, Ledge, come lo consideri, un linebacker o un defensive lineman?
Infatti,
visto che è un ruolo che sta
venendo
fuori molto in questi ultimi anni, no? Non c'è più, non lo chiamano linebacker, non lo chiamano defensive end, lo chiamano edge, ma è a metà tra un linebacker e un defensive lineman. Quindi o metti il ruolo edge e lo istituzionalizzi e gli dai un valore anche nel tag, o altrimenti comunque quella è una via di mezzo tra linebacker e defensive lineman, quindi io posso metterti come pare a me, voglio dire.
Certo, dovrebbe essere proprio la regola a cambiare, cioè poi esatto. Poi la squadra opera per il risparmio, e se può scegliere, sceglie il tag in cui spende meno. Questo non mi sembra neanche sul tavolo delle trattative.
Perfetto. E dopo
volevo dire una cosa, poi tieni buona anche per tutti gli altri due, perché è la stessa cosa che diciamo da sempre, cioè i giocatori fanno il loro interesse, è un business, loro devono massimizzare il loro profitto, perché oggi ci sei, domani non ci sei più, per cui sono tutte quante situazioni che rispondono a questo, cioè ognuno guarda i danè e loro guardano a massimizzare il loro danè, e pazienza se ci va di mezzo uno sciopero, un hold out e la mia immagine ne rimette. Nel caso, questa è la prima. La seconda, specifica nel caso di Clowney, io vedo in questa cosa una grave deficienza da parte della dirigenza dei Texans, che non a caso in questa off-season è stata in una serie di situazioni confusionali abbastanza concomitanti, abbastanza rare: il licenziamento di Brian Gain, l'ex general manager, tutti i tentativi fatti dai Texans per prendere Nick Caserio dai Patriots con compensation, lotte, non lotte, mio, non è tuo, eccetera, cioè mi dà l'idea che comunque nella staffa dirigenziale di Houston in questo momento ci siano dei buchi, cioè ci sia qualcosa che non sta funzionando, e la gestione del caso Clowney, prima scelta assoluta solo qualche anno fa, secondo me ne è l'esempio più eclatante, cioè Houston questa cosa l'ha gestita malissimo, punto.
Punto, punto e virgola, due
posso,
punti.
Posso dire amen a quello che ha detto Mauro Rizzotto? Cioè,
puoi amenare quello che vuoi.
Il fatto che comunque una squadra che ha investito così tanto, cioè una prima scelta su un giocatore, si ritrovi in questa situazione, è vero che c'è anche una storia di infortuni dietro a Clowney che può lasciare qualche dubbio, però boh, mi sembra, come ha detto Mauro, gestita piuttosto male.
Allora, secondo
ora, giocatore... per gli ascoltatori che ci ascoltano, che per favore potete scrivere amen nei commenti come se fossimo Radio Maria, così...
Allora, il secondo giocatore in questo elenco, un po' più, diciamo, pesante rispetto a Clowney, non come fisico ma come importanza, Melvin Gordon, il running back dei Los Angeles Chargers, ha un contratto che lo lega alla squadra ancora per un anno in cambio di 5 milioni di dollari, e ha fatto sapere che preferisce rinunciare a quei soldi se non trova un accordo per rinnovare il contratto con la squadra di Los Angeles, ovviamente a cifre decisamente maggiori. Gordon ovviamente non è fermo, non è che è seduto sul divano di casa, si sta allenando per i fatti suoi, e le indiscrezioni dicono che la distanza tra domanda e offerta sia molto molto alta. Quindi il discorso l'ha fatto prima Mauro, non ci rientriamo più. Quello che potrei chiedervi è: ma secondo voi alla fine si rischia davvero, nel caso specifico di Gordon, un caso Bell in maniera diversa, cioè di un giocatore così importante che salta, è disposto a saltare tutta la stagione?
Sì.
Su Gordon non lo so, se era un altro, su Elliott ti avrei detto sì. Su Gordon non lo so. C'è tanto, per quello che so, c'è un bel rapporto tra Gordon con la squadra, con la città, e credo che sia semplicemente una questione che lui vuole essere pagato più o meno 12-13 milioni l'anno e la squadra ne offre 9-10, una cosa del genere. Quindi non è che non ci sia che la squadra non lo valorizzi, è semplicemente vuole essere pagato di più, perché il problema alla base di tutto è il contratto di Garley dell'anno scorso. Anche con Elliott è lo stesso problema. Come loro hanno, in America dicono reset market, quindi come hanno impostato il mercato con sui running back, sta portando tutta una serie di problemi tutte le altre varie franchigie con i running back. È stato con Le'Veon Bell, è stato con lo è con Elliott, lo è con Gordon. Vogliono essere pagati quantomeno tanto quanto è stato pagato Garley, e quindi si ritrovano vogliono essere pagati di più, quando invece, considerando quanto apporta alla squadra, perché se le total yard sono 400, più o meno 150 se va bene le ha fatte solo il running back tra ricezioni e corse, che quindi è una bella percentuale, viene pagato molto, viene pagato pochissimo, quindi i running back vogliono proteggersi dal punto di vista monetario, e anche essere, dire sì, io mi sto portando la squadra alle spalle.
Oh, ok, ma se dovesse dipendere dai Chargers, Gordon fa fuori tutta la stagione, i Chargers non arrivano mai a dargli i soldi che vuole, ed è un altro errore mettere, a mio parere, Gordon e Bell sullo stesso piatto della bilancia. Se quei soldi non sono andati a Bell, perché dovrebbero mai andare a Gordon? Adesso la preview della stagione dei Chargers esce tra qualche giorno, adesso poi Giovanni ci dirà quando, però l'ho scritto, cioè i Chargers va benissimo, Eckler, Jackson, cioè vai, stai a casa e vediamo di fare leva su altre cose. Non è, per quanto la storia di Bell, che poi è andato a prendersi i soldoni da un'altra parte, pur saltando un anno, può essere di istruzione a qualcosa, non lo è per quanto riguarda il valore del giocatore. Cioè di Bell può farlo, e l'anno prossimo beccarsi il contratto che è andato a prendere ai Jets e non giocare neanche in pre-season per poi arrivare fresco fresco in week one. Gordon, a mio parere, no, non può farlo, non può essere cambiato così tanto in 365 giorni da aver rivoluzionato il mercato dei running back, che sono figure, tranne alcuni casi, ripeto, che possono essere sostituite.
Io su questa cosa che tutti i running back possono essere sostituiti così, sono un po' scettico, nel senso che gente come Gordon, Gurley, lo stesso Le'Veon Bell, abbiamo visto poi come è finita la stagione di Pittsburgh l'anno scorso.
Io sul principio, nel senso che secondo me ci sono tre o quattro running back superiori agli altri nell'NFL e Gordon non è tra questi.
Però per l'attacco dei Chargers è un giocatore molto importante.
Assolutamente, ma come diceva Dario, Eckler e Jackson possono bastare. Finché uno dei due non si spacca.
Considera che l'anno scorso, quando è stato infortunato, negli ultimi due anni è mancato per 8 partite, hanno finita 7-1 per i Chargers. Non è che se non c'è Gordon non vincono.
Ma devi vedere contro chi hanno giocato, cioè non a me queste statistiche qua lasciano veramente il tempo che trovano, sono un campione troppo piccolo, cioè 8 partite, è vero che su NFL si giocano 16, quindi tu mi dici, la metà del campionato, però no, io sono dell'idea che ci sono giocatori che sono altamente funzionali, è un po' come il discorso del quarterback di sistema che si faceva su Twitter non più tardi di ieri, ci sono dei running back che...
Abbiamo perso Ghezzi.
Non sapremo mai cosa sono questi rami.
Questi rami non lo sapremo mai.
Pronto, mi sentite?
Ecco, adesso sì, come sono ora questi rami?
No, dico che di sistema, esatto. Come si schiacchierava l'altro giorno su Twitter dei quarterback di sistema. Secondo me ci sono dei running back che all'interno di determinati sistemi sostanzialmente sono dei wide receiver aggiunti o comunque producono, hanno la stessa importanza, danno delle valvole, sono delle valvole di sicurezza per i quarterback. Melvin Gordon all'interno dell'offense dei Chargers è molto importante. E pensare che di rinunciare a lui per tutta la stagione vuol dire veramente perdere tanto a livello offensivo. Questo poi non vuol dire che i Chargers non possono fare una buona stagione anche senza Melvin Gordon, però mi viene difficile pensare che loro adesso abbiano roster uno che lo prendono, lo mettono lì e gli faccia la produzione del Maurizio Icardi dell'NFL.
Però Andrea, lo scorso anno facevamo più o meno gli stessi discorsi su Connor e alla fine Pittsburgh è sopravvissuta.
Beh, insomma.
Ci togli le prime settimane in cui hanno faticato, ma poi ci togli l'ultima settimana. Connor ha fatto tanto bene, anche poi quando si è infortunato è entrato Samuel si è fatto pure bene. Credo che ormai la NFL si stia spostando sul prendere il running back al terzo o quarto giro, non strapagarli e poi cambiarli costantemente. Che poi il running back sia quello che prende più botte, che si fa più male, che probabilmente sia quello più intercambiabile, perché alla fine tanto fa la tua offensive line, secondo me è vero. Che ci siano alcuni running back che sono migliori di altri, anche per avere poi yard after contact, quello è altrettanto vero. Che ci sono alcuni running back che sono perfetti per alcuni schemi, straverissimo.
Sì, però vedi Emanuele, l'anno prima tutti quanti noi, avessero fatto una domanda secca, qual è il miglior running back dell'NFL, 2 su 3 avrebbero detto Le'Veon Bell. Eppure la storia ha provato che con quello che è successo Pittsburgh è sopravvissuta lo stesso e ha fatto una stagione non disprezzabile senza quello che poteva essere considerato il miglior running back della Lega che era considerato. Mauro, allora, cioè, io parlavo prima di 3-4 giocatori, secondo me, che sono running back elite, penso a Barkley, penso a Elliott, penso a, ecco, Gordon secondo me non è tra questi quattro. Gordon è il quinto, è il sesto, è sicuramente un signor giocatore, un signor running back, però per sua sfortuna io credo, come diceva anche Dario, che sia rimpiazzabile dai Chargers.
Okay. Secondo me, io giudico, scusate, io giudico, io giudico le stagioni da quella che è la previsione o comunque l'aspettativa di una squadra e il risultato finale. Cioè, che poi lui abbia fatto bene all'interno di quel sistema è un discorso, è un discorso che secondo me con Bell sarebbe stato completamente un'altra stagione per Pittsburgh. Io ne sono convinto, non avrò mai la controprova perché non ha giocato neanche una partita, però io penso che con Bell i playoff si sarebbero fatti e probabilmente era una squadra che con tutti i problemi difensivi che aveva sarebbe comunque riuscita a arrivare parecchio avanti. Poi ripeto, non avremo mai la controprova. Sicuramente Conner ha messo insieme dei buoni numeri, ha avuto un po' di difficoltà a metà stagione, però tutta sta fiducia che i running back siano intercambiabili ce l'ho poca. Chiaramente sono opinioni e ognuno fa bene a tenersi la sua.
L'ultimo, sì
Andrea, l'ultima cosa, quando Garley si è infortunato a fine stagione è entrato Anderson, che non è che sia questo grandissimo running back, comunque ha fatto robe buone.
Tu sei convinto che con Garley al 100% avremmo visto il Super Bowl che abbiamo visto? No, sinceramente, ragazzi.
Assolutamente no, però Anderson a fine stagione ha fatto comunque robe buone, avendo
sostituito. Sì, però Emanuele ha fatto robe buone, ma ha tolto una gran fetta di playbook d'attacco da McVay. Non è lo stesso tipo di running back di Garley, e quindi ha avuto un impatto, sì. Ha avuto una grande partita contro i Cowboys nel Divisional, però ha tolto molto dal playbook il fatto di non avere Garley al 100%.
Vero anche quello.
Vabbè, perfetto, dai, buona, ottima discussione. L'ultimo caso invece è quello più strano, che è quello di Ezekiel Elliott, ed è strano perché il giocatore è il suo quarto anno di contratto da rookie, ma essendo stato scelto al primo giro del suo draft, la squadra può unilateralmente esercitare la cosiddetta clausola del quinto anno, portando quindi a due gli anni di contratto rimanente. Quindi, cioè, lui non è più, se non gioco tutta la stagione poi sono free agent, perché se vogliono i Cowboys possono applicargli la clausola del quinto anno. Anche in questo caso il giocatore si sta allenando privatamente, e bisogna dire che Jerry Jones non si fa mancare frecciatine nei suoi confronti, che di certo non aiutano nella trattativa. Ecco, questo è un caso che mi ha stupito molto per il motivo che vi ho appena descritto. Ecco, che senso ha un hold out di un giocatore che, se Jerry Jones volesse privarsi di 9 milioni di dollari del quinto anno, se lo tiene per due anni in squadra? Volevo sapere il vostro parere.
Ezekiel who?
No, secondo me qui sotto c'è lo zampino della gente che vuole monetizzare prima del dovuto il suo nuovo contratto. Secondo me non ci sono altre spiegazioni, perché normalmente...
Chi è la gente? Minoraiola?
Non lo so chi sia, però questa secondo me è una classica mossa del suo agente, perché effettivamente, come diceva Giovanni, è una situazione talmente atipica. Solitamente questi giocatori che sui quali al 99,9% verrà effettuata l'opzione del quinto anno sul contratto da rookie, cominciano a cercare il rinnovo del contratto nel quarto anno, non nel terzo. Quindi non lo so.
Posso dare una spiegazione? La questione è molto dipende dal salary cap di quello che hanno i Cowboys. I Cowboys l'anno prossimo saranno qualcosa come, se pagheranno Prescott intorno ai 35 milioni, ne avranno più o meno 17 rimanenti di salary cap per l'anno prossimo. Devono pagare Elliott, devono pagare Cooper, i linebacker, che adesso di cui non mi ricordo il nome, l'altro
quello lo hanno appena rinnovato dalla postazione Twitter che non c'è. È appena arrivata la notizia che i Cowboys hanno fatto un ottimo rinnovo anche al linebacker che hai appena citato, che è Geno Smith.
Ah, mi ricordavo Smith, però mi veniva Roquan. Roquan non è
Geno Smith.
Jalen, che è quello che si ruppe la gamba in un ball.
Esatto.
E quindi lui è preoccupato che gli finisca un pochettino come De Marco Murray un paio d'anni fa, nel senso che non lo tengono sotto tag, perché un tag può essere rinnovato per due volte, quindi si fa il quinto anno, viene rinnovato e non entra mai nella free agency, perché a un certo punto sappiamo tutti che running back hanno il loro verso i 30 anni, cominciano anche meno, cominciano ad avere la loro decadenza e quindi vengono pagati di meno. Lui vuole essere pagato al momento più alto, ovviamente, nel momento di picco. Potrei fare qua similitudini politiche, ma è meglio evitare. Quindi lui è preoccupato che venga usato come un mulo per i prossimi due anni e non venire pagato e essere rilasciato nel frattempo. Inoltre, i Dallas hanno preso uno o due running back, adesso non mi ricordo, durante il draft, e lui inizia ad essere preoccupato, perché deve essere pagato Dak, deve essere pagato Amari, quello che storicamente viene inculato è il running back dai Cowboys, e quindi è successo questo. Poi ci possiamo mettere tutta la questione che non so quanto Jerry Jones stia gestendo bene tutta la questione contratti, perché gli Eagles hanno insegnato come si fa un contratto a un quarterback in silenzio, subito da fatto. E quindi non so, la situazione a Dallas non mi sembra proprio serenissima dal tuo punto di vista.
Posso dire una cosa? A me, voglio fare un paragone. Sapete che a me piace fare paragoni tra football e basket. Nel basket, da un paio d'anni, a The Ringer, il sito di Billy Simmons, parlano di pre-agency, cioè quando un giocatore, ancora prima di andare in free agency, chiede uno scambio. Questo riguarda l'NBA. Quindi l'esempio più famoso degli ultimi tempi è quello di Anthony Davis, che con due anni di contratto ancora con New Orleans era andato dalla sua dirigenza dicendogli: attenzione ragazzi, guardate che io voglio andarmene, quindi vedete voi cosa volete fare, se aspettate la free agency mi perdete a zero, invece io me ne voglio andare adesso e voi potete ottenere qualcosa in cambio. Perché ho fatto questo paragone? Perché secondo me quello che Elliot vuole evitare, Elliot vuole fare due cose. Prima di tutto, come diceva Emanuele, vuole monetizzare adesso, vuole anticipare la monetizzazione del suo contratto, e l'altra cosa che vuole fare è evitare di arrivare a una situazione di tag. Perché lui sa che se esercitano l'opzione, poi arriverà l'ultimo anno, questi non lo rinnovano, e oltre ad aver aspettato, quindi aver perso del tempo con poi la possibilità di infortunarsi, eccetera, eccetera, Dallas può fare quello che fanno, che abbiamo visto, fanno tantissime squadre, ovvero se non troviamo un accordo, piuttosto che perderti, ti paghiamo, ti tagliamo, e a quel punto lì tu comunque devi rimanere a giocare con noi. Da lì seguono i vari hold out, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono secondo me delle assonanze tra queste due cose. Da una parte i giocatori NBA, dove esistono le trade, dove si fanno trade molto più facilmente rispetto all'NFL, che forzano la dirigenza a scambiarli, invece in questo caso non c'è la forzatura allo scambio, ma c'è la volontà di non arrivare a una situazione che poi comporta tutta una serie di cose che i giocatori del calibro di Ezekiel Elliott, che oltretutto per il ruolo che ricoprono, quello di running back, sanno di avere uno spazio molto corto, una finestra molto corta di carriera, dicono: ok, iniziamo a discuterne prima, io mi fermo prima, ti dico voglio essere rinnovato adesso, prima ancora che parta poi tutto quel flusso di cose che ci porta inevitabilmente al tag. Questa è l'idea che mi sono fatto, non so se sia effettivamente così, però mi puzza, cioè ho idea che sia questo il motivo: si vuole monetizzare, si vuole evitare una situazione che è quella del tag.
Altri interventi a riguardo? Ok, perfetto, allora possiamo chiudere anche questo argomento. Allora, prima puntata della stagione sarà un pelo più lunga rispetto al solito. In chat Gabriele ci chiede se qualcuno di voi o delle squadre che conoscete è interessato a un punter, perché i Green Bay Patriots dopo 6 anni hanno deciso di tagliare Ryan Allen, il loro Panther, che quindi doveva trovarsi un'altra squadra dopo
i Green Bay Patriots.
Sì,
non lo so, Green Bay Patriots.
Sì, 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 ho fatto una cosa.
Io non lo saprei mai, ma ti do la risposta di Patriots Reign. I Pets hanno fatto trade up per prendere un Panther al draft. Credo sia questa la
e
la
quindi situazione. Tu tagli un poveraccio da $1 milione per fare trade up. È così che funziona in questo mondo?
Hanno fatto trade up al draft.
E a questo e ragazzo chi ci pensa?
Ho capito, ma se hanno fatto trade up al draft per pigliare un Panther, esce quello che c'era.
Potevano pensare a questo ragazzo prima, che adesso è senza la squadra, come dice Gabriele.
Panther are people too.
Esatto. Voi non li considerate, ma questi giocatori fanno parte del vostro roster. Sono quelli che spediscono il pallone più lontano di tutti. E vengono pagati quanto?
E io non mi spiego come mai non ci sia un fantasy con i Panther.
Vergognoso, vergognoso, vergognoso. Quindi Gabriele, non abbiamo una risposta alla tua domanda se non quella di avere il nostro cuore vicino a quello di Ryan, sperando che possa trovare iniziare il draft dell'XFL a breve. Ci sono i Panther nella XFL, se ci sono può provare una via. Allora no, dai,
no, domani seriamente dare io credo che una squadra la
cosa? Non ho capito nessuno dei due. Vai. Massimo, cosa hai detto domani?
Oggi o domani dovrebbero rivelare i nomi delle squadre partecipanti dell'XFL.
Ecco, dai, bene, dai Ryan, dai, scegli quella che ti è più simpatica, più vicino a casa. Mauro, tu cosa hai detto?
No, io dicevo che credo che troverà sicuramente una squadra perché schifo non aveva fatto. Per cui infatti, sicuramente... Sì, sì, no, ma immagino che ci sia rimasto male. Però voglio dire, adesso che è tempo di camp e tutto quanto, io credo che un'altra sistemazione la troverà.
Allora, prima di chiudere, ho fatto una piccola lista ispirato da qualcosa che ho letto in giro, non mi ricordo dove, di 5 giocatori che per un motivo o per l'altro hanno qualcosa da provare nella prossima stagione. Kyler Murray, perché è la scelta numero 1 del draft e probabile quarterback titolare dei Green Bay Cardinals. Derek Carr, che è quarterback dei Green Bay Raiders, con una squadra messa in piedi.
Non erano i giri in giro Raiders?
I
giri in giro Raiders.
Si sono fermati a Green Bay perché si sta bene, fa fresco. Poi Le'Veon Bell, dopo l'hold out, finalmente dovrà giocare e dimostrare quello che era il suo valore. Lamar Jackson, l'ha accennato prima Dario parlando, mi pare Dario parlando dei Ravens, dovrà far vedere se è qualcosa di più di un giocatore che si inventa la corsa invece essere un quarterback più sostanziale. E Ben Roethlisberger, anche qui per quello che avete accennato prima, si è chiuso l'anno orribile 2018 per gli Steelers, adesso devono dimostrare di voler riprendere la tradizione più che vincente della squadra. Allora, non entriamo a analizzare i singoli giocatori perché ripeto siamo a 1:13 di programma, però a ognuno di voi chiedo quale secondo voi e perché di questi 5 è quello che ha più da provare, più da dimostrare nella prossima stagione. Mauro.
Roethlisberger deve dimostrare che tutto il casino che è successo l'anno scorso non è colpa sua.
Perfetto, mi piace sintetico. Emanuele?
Carr probabilmente, perché adesso Brown ha studiato degli schemi nuovi, non è più nuovamente nuovo e dovrà tenere il posto per l'anno prossimo quando si sposteranno a Las Vegas. Lui potrebbe rimanere a Oakland.
Marco?
A far cosa a Oakland?
A farsi derubare,
esatto.
A giocare con gli Athletics.
E infatti, Marco. Marco non c'è.
Marco sta ridendo la battuta di David.
Esatto, non c'è.
Riempiremo il vuoto dicendo che i Green Bay Cardinals non esistono, ma esistevano a Chicago. Quindi erano Chicago Cardinals.
Dai,
una volta.
Tanto che vediamo di pescare Marco Massimo.
Foggio di saggezza.
Ma io, allora, innanzitutto Chicago Cardinals prima ancora erano Racine Cardinals, comunque per me il giocatore che ha più da dimostrare sarà proprio Murray, perché come dicevo prima Arizona ha fatto, secondo me, una scelta molto azzardata. Murray arriva con tutti gli onori delle cronache, con un Heisman Trophy, ma praticamente ha giocato un anno solo al college. E quindi, non so, io trovo che dargli le chiavi dell'attacco dei Cardinals sia una mossa abbastanza azzardata.
Dario.
Allora, avete già fatto lista di quasi tutti. Io escludo Bell, perché non credo debba dimostrare tanto. Di Jackson ho già parlato. Anch'io sostengo che per Derek Carr sia davvero importante questa stagione per dimostrare che può giocare da quarterback titolare in NFL. Non credo siano le condizioni ideali per farlo quest'anno, però insomma, prima o poi deve ritornare a essere giocatore che era quella famosa stagione in cui i Raiders sono arrivati ai playoff, poi purtroppo uscendo anche a causa del suo infortunio.
Andrea?
Allora, Carr dimostrerà che è un bidone colossale e finalmente i Raiders sceglieranno un quarterback al prossimo draft. Secondo me quello che deve dimostrare di più è Lamar Jackson. C'è un bellissimo video, uno dei tanti video che girano su Twitter, di una corsa di Jackson contro i Green Bay Packers, dove lui segna un touchdown da 25 yard. C'erano tre ricevitori liberi. Se non riesce a capire che per quanto l'attacco quest'anno sarà sicuramente costruito più attorno a lui, se non riesce a capire che l'NFL non è il college, se non riesce a capire che i Baltimore Ravens non possono prescindere da un passing game decente, purtroppo l'amarone, che io adoro, sarà sempre un mezzo quarterback, e quindi secondo me lui quest'anno deve dimostrare non solo di essere un grandissimo atleta, cosa su cui credo nessuno abbia dei dubbi, ma che sia un quarterback, e un quarterback da NFL. È vero che il ruolo sta cambiando, è vero che vediamo sempre più attacchi simili a quelli dei college, è vero che gli offensive coordinator cercano di mettere a proprio agio questi giovani quarterback che escono dal college, cercando di replicare in qualche modo il sistema che giocavano, però neanche Michael Vick si poteva permettere solo di giocare così, o forse lui sì, ma non ha avuto abbastanza tempo, non ha avuto abbastanza testa. Lamar Jackson non
alla fine non poteva permetterselo neanche lui.
Ecco, perfetto. Lamar Jackson non è Michael Vick, deve crescere nel passing game.
Vediamo se riusciamo a riprendere Marco. Marco, tu parli, credo, ma noi non ti sentiamo. Perché vedo che stai facendo un tentativo. No, Marco non... ce lo farà sapere. Ci farà sapere chi è il giocatore che secondo lui deve dimostrare di più, perché l'abbiamo completamente perso. Allora, perfetto. Con questo... questo argomento chiudiamo questa prima puntata di scusate il disturbo. Abbiamo ripreso l'attività, 1:20 di trasmissione praticamente, però ci stava tutto, insomma, avevamo un po' voglia di parlare di sfaloide prolato a livello professionistico. Allora, adesso vi faccio anche salutare, visto che non ve l'ho fatto fare all'inizio, lo faccio fare alla fine, quindi grazie per la compagnia a Mauro Rizzotto.
Grazie a voi, grazie a tutti, è stato bello, direi che mi siete mancati, ma in realtà non è che ci siamo mai lasciati tanto tempo. Ascoltate Quel Bueno, dove troverete Dario Michelini al suo meglio.
Andrea Ghezzi.
Grazie a tutti, mi sono divertito come al solito.
Andrea, scusami, dai, diccelo, chi hai preso con la prima scelta?
Di Andre Hopkins.
Ok, perfetto, bravo, bella scelta.
Ti leggo la mia lineup: Luck, Hopkins, Schuster, Gurley, Fournette, Hooper, Coleman, Gold, la difesa di Jacksonville, e poi ho Lindsay, Ridley, Robinson, Goff, Guys e Metcalf come panchina.
Squadrone, vittoria assicurata, guarda. Un ringraziamento per la compagnia Emanuele Sortino.
Grazie a voi, è bello sempre parlare italiano ogni tanto, dire cazzate così, un pochettino a destra manca, spero ne vedete tante. Io al contrario del Ghezzi mi sono goduto il sole, vi auguro una buona notte a chi ci ascolta, buon pomeriggio, buongiorno quando se ci sentite in replica, e saluti dal Colorado.
Grazie, e Massimo Foglio.
grazie a tutti, ci risentiremo non lo so quando, vedremo.
Chi può dirlo?
Chi può dirlo?
Un saluto e un ringraziamento da Alfredo Michelini.
Era tanto che non partecipavo al circolo più in del football americano in Italia. Sono stato molto contento di parteciparvi questa sera. Serizzotto mi assicura che mi passa l'asma e sarò al mio meglio a Cul Bueno. Sono molto molto contento.
Riproviamo a salutare Marco Santini, vediamo se questa volta riesce a proferire parola. Niente, rumori sottofondo.
Codice Morse. Esatto. In Morse.
Sta zappando.
Proverò poi a capire questo punto e questa linea. Allora, è uscito ieri Cul Bueno, ieri comunque lunedì lo trovate sul sito di Spreaker di The Cutting Edge o su Addol Magazine. Venerdì mattina, se ricordo bene, online la prima puntata della stagione di Scusate il College Football. Anche i ragazzi dell'NCAA tornano al lavoro e cominciano la stagione. Da Giovanni Ganci è tutto, un grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno fatto compagnia, veramente tante, in chat per questa prima puntata. È tutto.